Posso farti una domanda?
No, tu devi farla, perché le domande che tu mi fai mi danno, primo, la possibilità di ritornare indietro e, secondo, dai voce a quegli ascoltatori che magari vorrebbero fare la stessa domanda. Magari una cosa che io ritengo ovvia, scontata, non la ritengo importante, mentre invece lo è.
Allora, ma gli angeli, dobbiamo immaginarli come appunto siamo stati abituati, appunto le ali, l'abbiamo detto prima, più riprese, ma anche sotto forma
belli
di statua, sì, come i puttini, ad esempio.
Belli grassottelli, quei fuletti belli rosei di fuori.
I classici puttini, no? Dobbiamo immaginarceli così? No, credo, no?
Sono simboli.
Esatto.
Sono simboli. Il puttino grassottello...
Non ci allontanano dalla verità.
Raffigura l'innocenza.
Ma non ci allontanano un po' dalla verità?
No. Un discorso complicato. Allora, tieni presente che l'insegnamento religioso, per quanto possa aver fatto danni di tutti i tipi, va bene, ha accompagnato quest'umanità praticamente appena fuori dalla caverna e pian piano attraverso simboli, velando molti simboli, a volte li ha proprio velati sotto la trapunta, che non venissero fuori, altre volte nascondendoli, rinnegandoli, comunque attraverso simboli ha portato un'umanità abbastanza grezza. Tieni presente che c'è ancora analfabetismo, senza andare tanto lontano, ancora nelle Langhe c'è gente analfabeta, non è che ti dico andiamo su a Kathmandu. Anzi, è più facile per noi imparare a scrivere, che abbiamo 21 simboli, 21 lettere dell'alfabeto, che no, a Kathmandu che ne hanno migliaia. E, per cui bisognava insegnare a questa umanità, che non aveva possibilità, a questi fedeli, tenerli fedeli comunque, farli diventare fedeli e poi tenerli con le buone e con le cattive, bisognava insegnargli delle cose a persone che non avevano nessun'altra possibilità di informarsi e di documentarsi, e allora tutto questo avveniva attraverso simboli. Il puttino grassottello, il bambino bello grassottello, come dovevano essere i bambini, rappresenta l'innocenza, l'animo limpido, pulito come quello dei bambini, l'innocenza dell'angelo. Ovvio, se il simbolo deve essere quello di un bambino, soprattutto in epoca medievale, allora, per capire i desideri di un popolo devi vederli attraverso la loro arte o attraverso la pubblicità. Nel Medioevo, perché è da lì che si è cominciato a parlare di angeli, dall'anno 1000 in poi, perché prima la Chiesa rinnegava abbastanza questo discorso, non è che lo rinnegasse, è che si facevano i talismani a forma di angelo e si rischiava di, soprattutto di Michele, che era l'arcangelo, il patrono dei soldati, degli eserciti, e allora giravano dei talismani. Stiamo parlando dell'epoca di Bisanzio, del 300 dopo Cristo, 300, 400, 500, venivano fuori dei talismani con la forma di Michele con la spada in mano, ma questi talismani a un certo punto rischiavano di finire nell'idolatria, per cui la Chiesa ha detto basta con queste storie, e soltanto intorno all'anno 1000 ha cominciato a riprendere di più il discorso degli angeli. Tu immagina com'erano i bambini dell'anno 1000, c'era una mortalità infantile pazzesca. Quei pochi che sopravvivevano erano magrissimi, perché mangiavano niente, non c'era il cibo che avevamo noi. Per cui l'archetipo del bambino bello, sano, era il bambino bello, grassottello.
Una chimera, insomma, per quell'epoca.
Infatti, infatti se tu vai in India sono tutti magri. L'orgoglio di un uomo, di un marito, è di avere la moglie grassa. Perché se tu hai una moglie grassa, significa che tu sei ricco, puoi dargli da mangiare. E infatti nelle pubblicità dell'India o nell'arte indiana tu vedi queste donne con questi seni enormi, con questi fianchi rotondi. Non sono così. Le vorrebbero così. Capisci? Per cui venivano raffigurati in questo modo perché erano l'innocenza del bambino, le ali, la leggerezza e la capacità di muoversi al di sopra della terra. E la bellezza, la forza, erano in pieno stato di salute, quello era il simbolo. E poi si è passati da questa forma di puttino innocente alla creatura asessuata, ma bellissima, bellissima comunque, che potrebbe essere un bellissimo uomo o una bellissima donna, ma sono asessuati. Sai, quando si dice che si sta facendo un discorso inutile e ozioso, dice: ma qui stiamo discutendo del sesso degli angeli. cioè una cosa come si discute in Parlamento, no? In questi giorni si fanno discussioni inutili, oziose, e si fa finta di perdere d'occhio quella che è la realtà del paese, che tutti fanno finta di non vedere. Allora, tornando ai nostri angeli, per non lasciarci andare alle stranezze, stavo per dire altro, che ci circondano, perché fino a quando noi riusciamo a pensare in positivo, riusciamo a pensare che qualunque sia il problema ne verremo fuori, e giustamente vivendo nel presente, però sapendo che anche c'è un domani, se riusciamo a mantenere la serenità, e soprattutto io penso alla grande bellezza, alla grande forza che ti dà l'idea, la realtà, perché non è soltanto un'idea, io la ritengo veramente una realtà, di avere accanto creature angeliche che ti aiutano.
Ecco, come fare a percepirle, a sentirle? Come ci si deve mettere in contatto?
Ma
come
è ci facile.
Si, se si può, se si riesce, io credo di sì comunque.
Sì, guarda, è facilissimo Tiziano. Innanzitutto ci devi credere. Se non credi che esiste l'angelo, come fai a percepirlo?
Beh, ma c'è comunque sempre una voce che ci parla, no? Non è quella?
Devi accettarla. Allora, se tu accetti l'idea che esistono, che da qualche parte ci sono, e in qualche modo hai già aperto, socchiuso una porta, l'hai socchiusa un pochino. Una volta che sai che esistono, pian piano cominci a fargli delle domande e senti la risposta nel tuo cuore. E poi arriva un momento che, se tu apri un dialogo con questa creatura, arriva il momento che senti le risposte. Cioè, le risposte sono facili da sentire, ma percepire la sua presenza è veramente uno stato di grazia, ma tu devi cercarlo. Tu non puoi, ad esempio, che so, farti le parole crociate e aspettare di sentire la presenza dell'angelo, mettere la musica rock a tutto volume e aspettare di sentire questa presenza. Devi cercarla. E poi, ecco, una cosa che a volte mi irrita profondamente è che le persone mi dicono: ah, lei vede gli angeli e parla con gli angeli, io invece niente. Non è che io vedo l'angelo così come sto vedendo te. E non credo che ci sia nessuno che lo possa vedere in questo modo, anche perché il nostro nervo ottico è fatto per percepire solo ciò che vibra a una determinata densità e non ciò che vibra a una densità superiore. L'occhio del gatto, che è fatto in un altro modo, vede cose che noi non vediamo. I nostri occhi non sono fatti per vedere l'angelo, a meno che questa creatura non decida, ma per motivi che sono molto 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 importanti e che quasi mai riguardano il futuro di una sola persona, con uno sforzo immane e con una immensa autorizzazione, chiamiamola così, dall'alto, l'angelo può abbassare, rallentare la sua vibrazione e rendersi visibile. Ma è uno sforzo immane da parte sua, da parte della creatura angelica. Loro aspettano, chiedono che siamo noi a innalzarci, a innalzare la nostra vibrazione verso il loro regno. E comunque non sarà mai un vederlo come noi vediamo gli esseri umani, anche perché loro non hanno questa forma, sono pura energia. Però arriva un momento in cui tu percepisci questa presenza. Se tu, non lo so, la sera prima di addormentarti rivolgi la preghiera all'angelo, è molto probabile che in un momento in cui tu sei sereno, oppure attraverso la meditazione è uno strumento straordinario per aiutarci, e poi tu lo sai benissimo, per aiutarci a innalzare il nostro livello di consapevolezza. Tu passi dalla prima attenzione alla seconda attenzione, all'attenzione cosciente. E allora, quando vai in uno stato di attenzione cosciente, puoi percepire cose che prima non percepivi. Ad esempio, se in questo momento io smetto di parlare, smetto di organizzare il mio cervello in modo tale che continui a dire cose coerenti secondo un filone, spengo la prima attenzione e accendo la seconda attenzione. E allora, dal momento che non sono più preoccupata di quello che dirò adesso e che dirò fra 2 minuti, e della pausa, del tempo, eccetera, eccetera, spengo la prima attenzione e comincio a percepire tutti i rumori di questa stanza. Comincio a sentire dei frusci, tutto quanto c'è qui vicino, poi pian piano sento i rumori in strada, i rumori dal cortile, che in questo momento non li sento, ma non è che quelli hanno smesso di far rumore, sono io che ho distolto la mia attenzione da queste cose, perché la mia attenzione è tutta concentrata su ciò che sto dicendo in questo momento e su ciò che dirò tra un minuto, fra due, e quello è il discorso completo che dovrà svolgersi nell'arco esatto di 7 minuti, perché fra 7 minuti stacchiamo, almeno col fuso orario di quell'orologio là.
Questo dice 9.
Vabbè, fa niente, comunque esso sia, la mia attenzione, la mia prima attenzione è rivolta su queste cose e per cui esclude la seconda attenzione. Però se io stacco in qualche modo dalla prima attenzione, che sono l'attenzione cosciente, ed espando la mia coscienza, espando la mia attenzione, la seconda attenzione, a tutto quanto intorno, e ti dicevo, prima comincio a sentire rumori che in questo momento non percepisco perché non ci sono attenta accanto a me, poi pian piano affino la mia attenzione, il mio udito, ascolto quello che c'è fuori, quello che c'è in cortile, le macchine lontane, comincio a sentire le campane in lontananza e così via, un aeroplano che passa, che adesso non lo sento, a meno che non faccia un rumore d'inferno, non lo sento perché sto pensando ad altro, sto facendo altro. E la stessa cosa con le creature angeliche. Se tu stacchi con il logorio della vita moderna, come diceva la famosa pubblicità, se tu stacchi un attimo e concentri la tua attenzione sul loro regno, sulla loro presenza, se cominci a stabilire un dialogo, è quello che abbiamo fatto ieri con questo seminario sugli angeli, che è stato bellissimo, dove pian piano attraverso la meditazione ho portato le persone a un livello sempre più elevato, fino all'ultima meditazione, che è veramente un contatto. Ma perché lo puoi fare? Perché hai trascorso quasi 8 ore da una meditazione all'altra e hai innalzato deliberatamente, poi con tecniche che ben conosco, il livello di attenzione e la vibrazione spirituale delle persone. E allora è facile vedere, percepire determinate, sentire cose. Il momento migliore, secondo me, è un poco prima di addormentarti. Prima ancora di addormentarti del tutto, prima che il sonno riesca a sopraffarti, pregare il tuo angelo custode, più che altro cioè non pregarlo con le solite tiritere che ci hanno insegnato, perché la gente non sapeva né leggere né scrivere, doveva seguire delle tracce che la Chiesa gli ha già dato.
Dialogare.
Sì. Ti ringrazio per tutto quanto mi hai dato oggi, ti ringrazio perché ho potuto fare questo, ho potuto fare quell'altro, ti ringrazio perché quella cosa che temevo si mettesse in quel modo, si è messo in quest'altro. Senti, ho questo problema qui, ti prego, fai quanto è possibile per aiutarmi. Oppure c'è quella persona lì che è malata, portagli aiuto, c'è quell'altra che è preoccupata, c'è quell'altra che non trova un lavoro. Sai cosa ho fatto? Ho trovato un sistema molto carino, no? Dal momento che per me è così familiare, abituale questo dialogo serale o nei momenti di tranquillità, ma io passo molto tempo a letto, per cui ho abbastanza tempo a letto perché ho male, perché sarei felice di andarmene altrove. E quando chiedo aiuto per una persona, chiamo un angelo e gli do un nome e dico: senti, tu occupati per favore di questa persona. Ad esempio, c'è la nostra amica Enza, che ha lottato molto duramente e ne è praticamente fuori. E allora la sera, per addormentarmi, ho chiesto subito all'inizio, quando lei ha cominciato a star male, l'aiuto di un angelo. Ho detto: ho bisogno di un angelo per Enza. Beh, ti chiamerò Enzius, che è il nome scherzoso che noi diamo a Enza. E allora la sera lo chiamo: Enzius, come va? Allora, non è che ti dimentichi, non è che ti distrai, mi raccomando, porta l'aiuto, soprattutto quando fa questi esami così paurosi, queste cose, quando è sola lì in radiologia che la chiudono dentro, mi raccomando, stalle vicino, che lei non abbia paura. E poi, che ne so, c'è mio marito che ha un problema di emodialisi che deve risolvere, di emodinamica, e allora ho chiamato un angelo, l'ho chiamato Emos, ho detto: tu ti devi occupare di tutto l'impianto circolatorio di mio marito e mi raccomando, non ti distrarre. E così via, no? Ci sono altri angeli per altre persone, e la sera li chiamo a rapporto, gli dico: beh, allora avete lavorato, mi raccomando, non distraetevi, io mi fido di voi. Io ho fede in voi, ma ho anche fiducia in voi, datevi da fare. Non è che vi distraete non appena io... Cioè, capisci il tipo di dialogo? Si dice: servire domine in letizia. Servire il Signore con gioia. E mi sembrerà irriverente, ma non lo è affatto.
No, no.
È segno di grande fiducia e di grande serenità. Quando poi gli ho detto a Enza di questo suo angelo, di questo angelo che gli ho mandato, lei l'ha trovato talmente divertente che in effetti quando va a fare gli esami, quando la lasciano chiusa lì in radiologia sigillata, dice: ehi, angelo di Giuditta, sei qui?
Vieni in mio aiuto.
Sembra, guardate, sembra un gioco, ma in effetti è tutto così facile, così semplice. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Non c'è bisogno del rituale complicato, del mantello, del colore. Se proprio volete farlo, se vi dà gioia, fatelo, perché vi aiuta ad aumentare la consapevolezza, ma è tutto molto più semplice. Basta chiedere. Non c'è bisogno che il nome sia quello giusto, dice: ah, ma sarà quello il nome o sarà un altro. Basta chiedere aiuto e immediatamente questo aiuto arriva. Anche perché quando noi chiediamo aiuto per altri, il fatto di chiedere aiuto per altri
di riflesso ci arriva qualcosa,
ti arriva di ritorno. Ovvio, non è che dici: vabbè, adesso chiedo aiuto per Enza così qualcuno lo manda a me. Non c'è bisogno, lo devi fare col cuore puro, perché se non hai il cuore puro se ne accorgono. Puoi raccontare storie a chiunque, ma non alle creature dei piani invisibili. La luce o l'ombra che c'è nel tuo cuore è visibilissima. La puoi nascondere a chiunque, ma a queste creature non puoi nascondere niente. E ti vedono come sei e ti aiutano, ti accompagnano, ti proteggono, ti guidano. Oppure si voltano dall'altra parte perché hanno visto il tuo intento, se l'intento è negativo. Io trovo che è un mondo estremamente affascinante, bello. E ti dà l'idea che non sei mai lasciato solo neanche per un attimo. E ci sono persone che dicono: ah, preghi lei per me perché io ho pregato il mio angelo, ma non funziona. No, non funziona così. Troppo facile, come si faceva una volta con le indulgenze. Tu regalavi un castello alla chiesa e quelli cancellavano tutti i tuoi peccati, tutti i tuoi delitti, ti vendevano le indulgenze. Ti ricordi sulle porte delle chiese? Indulgenza di 300 giorni. Ma come? Ti scalano 300 giorni dal purgatorio? E chi li calcola i giorni? Come? Sulla base della rotazione terrestre o sulla rotazione del purgatorio? Non lo so. Vabbè, non fatemi parlare, perché se vado, non devo mantenere il cuore sereno. Il nostro tempo è scaduto, vi ringrazio per l'ascolto. Adesso chiudiamo il cerchio su tutto quanto è stato detto e fatto fino a questo momento. Chiudiamo il cerchio con una grande invocazione, perché veramente luce, amore e buona volontà scendano sulla terra e rimandino indietro le tenebre e sbarrino quella porta dietro cui il male risiede. Ma quella porta si può sbarrare. Ripetiamo mentalmente con molto amore la grande invocazione. A presto. punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia e aiutateci a fare la nostra parte.